Bollettino medico MP3, mese di gennaio 2012 numero 1, periodico di informazione e aggiornamento medico-scientifico in MP3, a cura del segretariato Giovani Medici disponibile nel sito www.giovanimedici.it.
Il segretariato Giovani Medici della sezione di Cagliari ha organizzato un seminario sul tema del servizio della continuità assistenziale a carattere principalmente medico-legale. Vi invitiamo a prendere informazioni sul web.
Proposto un nuovo trattamento per la tubercolosi latente. È stato recentemente pubblicato sul New England Journal of Medicine uno studio statunitense relativo alla terapia della tubercolosi latente. Attualmente questa condizione viene trattata con la sola isoniazide per 9 mesi. Tale trattamento è efficace, ma è anche limitato da una discreta tossicità e da scarsa compliance a lungo termine da parte dei pazienti. In questo studio randomizzato in aperto, 3 mesi di terapia combinata con isoniazide più rifapentina, un derivato della rifamicina, sono risultati egualmente efficaci rispetto a 9 mesi di terapia orale con sola isoniazide. Infatti, nel gruppo trattato con isoniazide latibici si è sviluppata in 15 soggetti su 3.745, mentre nel gruppo trattato con terapia combinata in 7 soggetti su 3.986. I pazienti mostravano inoltre maggiore aderenza alla terapia combinata, che è anche gravata da meno effetti collaterali rispetto al trattamento con solo isoniazide.
Da uno studio, si avanza l'ipotesi sui benefici dei flavonoidi sulla sindrome metabolica. Dei flavonoidi sono stati descritti le proprietà vasorilassanti e antiossidanti. Ora, un gruppo di ricercatori tedeschi ha investigato nel dettaglio gli effetti dei flavonoidi contenuti nella quercetina su fattori di rischio noti della sindrome metabolica come fattori di aterosclerosi, biomarker di infiammazione e stress ossidativi, in base anche al genotipo di apolipoproteina. Lo studio in doppio cieco ha reclutato 49 maschi sani, con genotipo ApoE, che hanno assunto 150 mg di quercetina o placebo ogni giorno per 8 settimane, seguite da una pausa di 3 settimane per il Vascholt. Dopo ciascuno dei due trattamenti, ai partecipanti sono stati misurati funzione endoteliale, antropometria, parametri metabolici e infiammatori, a digiuno e dopo un pasto standardizzato ricco di lipidi. La conclusione dello studio indica che l'impiego di composti a base di quercetina sembra offrire vantaggi sul profilo metabolico cardiovascolare, non solo legati al genotipo.
Da uno studio londinese dubbi sui benefici della prevenzione primaria cardiovascolare con acido acetilsalicilico. L'impiego dell'acido acetilsalicillico, ASA, in prevenzione primaria al fine di evitare eventi cardiaci o ictus, potrebbe essere più dannoso che benefico. Infatti, secondo una meta-analisi britannica effettuata da Causey Cray, della St. George's University di Londra, su 9 trial per un totale di 102.261 pazienti seguiti per 6 anni, nonostante vi sia un'importante diminuzione del numero di infarti miocardici non fatali, non si registra una riduzione dei decessi cardiovascolari né della mortalità da cancro. Ma soprattutto è il rischio di sanguinamento interno ad apparire troppo elevato. Gli autori dello studio ritengono pertanto che sia giustificato l'uso dell'ASA solo in prevenzione secondaria.
Scoperta la presenza di neutrofili a livello della milza. È stato appena pubblicato su Nature Immunology il primo studio che dimostra la presenza di neutrofili a livello della milza anche in assenza di infezione. La loro presenza in questa sede permetterebbe loro di svolgere un ruolo immunoregolatorio, adiuvando la prima risposta immunitaria in caso di infezione ematica disseminata. Questo studio aprirà le porte a ulteriori studi volti ad accrescere la nostra conoscenza del sistema immunitario.
Uno studio danese avanza un'ipotesi di relazione tra tromboembolismo e infezioni. Le infezioni rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di tromboembolismo venoso, TEV. È la conclusione di uno studio caso controllo di popolazione effettuato nella Danimarca settentrionale da Morten Schmidt, dell'ospedale universitario di Aarhus, e collaboratori. Su questa ipotesi, esistono dati in letteratura ma non sono chiari. Ricorrendo quindi ad archivi informatici medici, i ricercatori hanno identificato tutti i pazienti con un primo episodio di TEV, diagnosticato in ospedale durante il periodo 1999-92009. Per ogni caso, sono stati selezionati 10 controlli dalla popolazione generale, abbinandoli per età, genere e contea di residenza. sono state poi identificate tutte le infezioni diagnosticate in ospedale e le prescrizioni sul territorio di antibiotici anteriori di 1 anno alla TEV. Le infezioni urinarie, respiratorie, cutanee, intraddominali e le batteriemie, diagnosticate in ospedale o trattate nella comunità, sono apparse associate a un aumento del rischio più che raddoppiato di TEV. L'associazione è risultata più forte nelle prime 2 settimane dopo l'insorgenza dell'infezione, per poi declinare gradualmente.
Nuove prospettive in gastroscopia. Uno studio congiunto Giappone, Stati Uniti d'America, Germania sta mettendo a punto la novità rivoluzionaria. Una capsula grande come una pillola, che il paziente dovrà semplicemente ingoiare e che verrà poi manovrata, grazie a dei comandi a un magnete, all'interno del suo corpo, esplorando in maniera guidata il lume del viscere.
Dalle conclusioni di uno studio, si lancia l'appello di rivalutare le dosi degli antibiotici da somministrare in ambito pediatrico. L'epidemia di obesità pediatrica apre un nuovo fronte. Nei paesi occidentali i bambini di oggi sono molto più corpulenti rispetto a quelli di 40-50 anni fa e potrebbero necessitare, in caso di infezione, di dosi maggiori di penicilline rispetto a quanto previsto dalle linee guida vigenti. Lo sostengono Paul Long, del King's College di Londra, e collaboratori, in una ricerca condotta per conto dell'Improving Children's Antibiotic Prescribing United Kingdom Research Network. Attualmente, un bambino di 5 anni pesa in media 21 kg e un ragazzo di 10 anni 37 kg. Si tratta di un notevole incremento rispetto ai corrispettivi dati del 1963, anno in cui per la prima volta è stato pubblicato sul formulario britannico, BNF, uno schema per il dosaggio delle penicilline in pediatria, organizzato per classi di età. La raccomandazione, tuttora in uso, si basa su un metodo, per così dire, di dimezzamenti progressivi. Iniziando dalla dose massima di 1000 mg prevista per l'adulto si procede com e segue. 500 mg dai 12 ai 18 anni, 250 mg dai 6 ai 12 anni, 125 mg da 1 a 5 anni, 62,5 mg minore 1 anno. Lo schema è rimasto immodificato per la flucloxacillina, apparsa per la prima volta nell'edizione 1974-76 del BNF, e per l'amoxicillina, raccomandata nei bambini dal 1976. Inoltre le dosi di penicillina negli adulti sono state aumentate nel tempo in modo sostanziale, anche a causa della crescente antibiotico resistenza, mentre le dosi pediatriche non sono più state toccate. Il punto cruciale, comunque, è che il peso medio di un bambino in base all'età riportato sul BNF del 1963-66, 18 kg a 5 anni, 30 kg a 10 anni, è molto inferiore a quello attuale. Ciò significa che continuando a utilizzare i criteri empirici del 1963 è pressoché certo incorrere in un sottodosaggio del farmaco, reso così inefficace e potenzialmente causa di resistenza. Di qui l'invito degli autori a una profonda revisione dei criteri dei dosaggi e a una loro standardizzazione, per esempio rispetto agli USA, dove pure si adottano le classi di età, ma a dosaggi molto superiori a quelli anglosassoni.